Richard George Rogers nacque a Firenze il 23 luglio 1933 in una famiglia ebraica di origini inglesi. I suoi antenati, provenienti da Sunderland, si erano trasferiti in Italia intorno al 1800, stabilendosi a Trieste, Milano e Firenze. Figlio di William Nino Rogers, medico veneziano cugino dell'architetto Ernesto Nathan Rogers, e di Dada Rogers, ceramista triestina, prese il nome del nonno Riccardo Geringer, dirigente delle assicurazioni generali. All'età di 6 anni, con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e l'introduzione delle leggi razziali, tornò con la famiglia in Inghilterra, in una Londra periferica ancora avvolta nella nebbia e nei fumi di carbone. Con un inglese zoppicante ed affetto da una forma di dislessia congenita, disturbo dell'apprendimento riconosciuto e diagnosticato solo molti anni dopo, incontrò moltissime difficoltà a scuola. Oltre a non riuscire a leggere e memorizzare i compiti scolastici, questa condizione, unita al trattamento ricevuto da parte dei compagni di classe e degli insegnanti, ricordiamoci che era un immigrato con una situazione economica non proprio felice alle spalle, gli fece credere, insomma, di avere una disabilità intellettiva e contribuì a farlo piombare nella depressione. Ad aiutarlo a superare le avversità, impedendo anche atti di bullismo nei suoi confronti, fu la pratica della boxe. Quando terminò le scuole secondarie nel 1951, la sua famiglia gli suggerì di intraprendere gli studi di odontoiatria, ma per mancanza di qualifiche non fu per lui possibile percorrere questa strada. Nello stesso anno si svolse il Festival of Britain, che portò nel paese la prima architettura moderna. Dei fantastici edifici temporanei lungo la South Bank suscitarono in lui grande interesse, ma il servizio militare era l'unica cosa certa per i 2 anni successivi. Tuttavia, prima di partire, fece un viaggio in autostop a Venezia con uno dei suoi compagni di scuola, il quale a un certo punto causò una piccola rivolta e portò all'arresto di entrambi. Fortunatamente, grazie ai legami familiari di Richard Rogers in Italia, i due vennero presto liberati. Dopo aver prestato il servizio militare, durante il quale venne peraltro inviato nella Trieste occupata dagli alleati, dove poté riabbracciare i parenti materni, si decise a studiare architettura, influenzato dalla figura di Ernesto Nathan, il cugino del padre e membro dei BBPR. Anche se, ecco, poi scopriremo che quella continuità tanto voluta da Ernesto Nathan sulle pagine di Casabella e riflessa nel gotico milanese della Torre Velasca, Richard la troverà più in figure come Pierre Charot e Jean Prouvé. Si laureò presso la celeberrima Architectural Association School of Architecture di Londra e in quel periodo conobbe la sua prima moglie, Sue Bramwell, architetta laburista e sostenitrice, come Richard, degli ideali egualitari e socialisti. Nel 1961 i due neosposi partirono alla volta della Yale University per specializzarsi presso il Dipartimento di Architettura diretto al tempo da un durissimo Paul Rudolph, ex allievo di Walter Gropius ad Harvard ed abilissimo nel trattare il cemento armato in un equilibrio sottile tra linee neo-espressioniste ed un brutalismo moderato. Fra gli insegnanti c'era anche James Stirling in quel periodo. Durante questa parentesi americana incontrarono Norman Foster e Carl Abbott, insieme ai quali girarono il paese per visitare, a bordo della Volkswagen di Carl, le celebri opere di Louis Kahn, Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, ma anche quelle dello stesso Paul Rudolph, Louis Sullivan, Rudolf Schindler, Charles Eames, Mies van der Rohe e molti altri. Conclusa l'esperienza a Yale, Richard Rogers iniziò a lavorare presso Skidmore, Owings & Merrill, grande studio di New York. Comunque, è proprio sulla scia di questa straordinaria esperienza formativa americana che nacque il Team 4, il collettivo composto da Richard Rogers, Sue Bramwell e i coniugi Norman Foster e Wendy Cheeseman, ex fidanzata di Richard, peraltro. Fra i membri figurava originariamente anche George Cheeseman, sorella maggiore di Wendy, a sua volta laureata alla AA School di Londra. Quindi, vi chiederete, perché non chiamarlo Team 5, se era un 5? Ecco, la ragione è questa. Sostanzialmente Georgie aiutò il collettivo a decollare, poiché era la prima ad aver ottenuto la licenza. E dopo pochissimi mesi si mise in proprio lasciando che i colleghi, a quel punto abilitati, operassero autonomamente. Il critico Jonathan Mates descrive Georgie Cheeseman come un'eccezionale architetta appartenente alla generazione precedente a quella di Zaha Hadid e che fu a capo della primissima avanguardia di una tendenza che rielaborava instancabilmente le forme del primo modernismo al punto da renderle difficilmente distinguibili dai loro modelli. Al netto di Georgi, che come detto costruì per conto suo, il Team 4 adottò un linguaggio tecnologico, una sorta di stile proto-high-tech. La prima opera degna di nota, sebbene caratterizzata da un mix di materiali più che altro tradizionali, come blocchi di cemento e qualche componente più industriale e tecnologica, come lucernai continui e grandi vetrate, è la Creekvine House in Cornovaglia, la prima casa in assoluto a vincere un RIBA Award e commissionata da Marcus e Irene Brownwell, i genitori di Sue, i quali decisero di vendere un dipinto di Mondrian, acquistato dall'artista negli anni 30, per finanziare la costruzione. Parentesi, Marcus, il padre di Sue, era capo della Design Research Unit, forza motrice del Festival of Britain che vi ho menzionato prima. Un'altra residenza interessante progettata dai quattro fu la Jeff House a Redlet, anche detta Skybreak House. La casa risale al 1965 ed è la protagonista di una delle scene più impressionanti del film Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, uscito nel 1971. Concepita su piattaforme a diverse quote, chi ricorda il film probabilmente ha presente, e queste accolgono il soggiorno, la zona notte e i servizi, la casa ruota attorno a tre parametri: la flessibilità, quindi pannelli scorrevoli che dividono e allo stesso tempo connettono gli ambienti, la luce naturale in ingresso proveniente da una striscia composta da vetrate inclinate e lucernai in copertura, e la possibilità di poter ampliare la costruzione aggiungendo nuovi moduli sul terreno in pendenza di proprietà. Interessante notare come la Skybreak diventi una sorta di paradosso architettonico nel film. In un primo momento rappresenta l'invidiabile qualità di vita dei coniugi che felicemente la abitano, mentre in un secondo momento diventa una prigione per il signor Alexander, il quale, in seguito al pestaggio da parte della banda che lo ha reso paraplegico, non può più vivere autonomamente la propria dimora, poiché limitato da barriere architettoniche, ossia i molteplici livelli collegati solo ed esclusivamente da detestabili scalini. La Reliance Controls Factory di Swindon, completata nel 1967, dove pannelli controventati multipli, profilati metallici e componenti prefabbricati esordiscono in qualità di protagonisti di un nuovo linguaggio, stavolta molto più chiaro, è da considerarsi l'ultima opera del collettivo e quella effettivamente più high-tech. Le coppie però intrapresero strade differenti. Da un lato c'erano i Fosters, Norman e Wendy, più monocromatici e minimali. Lavorarono insieme sino al 1989, anno in cui un brutto cancro ebbe la meglio sulla povera Wendy. Completarono progetti squisitamente high-tech come il Sainsbury Center of Visual Arts, il Willis Faber Enduma Building, l'Hong Kong Shanghai Bank, insomma edifici iconici per questo stile, anche se non amo chiamarlo stile. Dall'altro lato c'erano i Rogers, Richard e Sue, più colorati e legati al ricordo delle case study houses californiane. E quindi lamiere, tiranti ed elementi leggeri, tecnologici ed industriali entrarono a far parte del vocabolario dei due, i quali continuarono a lavorare insieme con John Young e Laurie Hepburn come altri collaboratori sino ai primi anni 70, per poi separarsi sia nella vita che nella professione. Nel 1968 costruirono la Spender House vicino a Meldon, nell'Essex, per il fotografo ed artista Humphrey Spender. Fu il primo esempio di architettura domestica high-tech del Regno Unito, nonché il prototipo precursore, unitamente alla mai costruita ma famosissima Zip-Up House, della Rogers House, la casa progettata dal duo nel 1969 per i genitori di Richard, Nino e Ada, e situata al 22 Parkside di Londra. Nel 1971 lo studio di Rogers e Sue venne coinvolto nel progetto di estensione del tetto di un edificio industriale per la DRU, società del padre di Sue, e per questo incarico e altri successivi assunse un nuovo partner, Renzo Piano. Con la separazione dei coniugi Rogers e l'uscita di scena di Sue, che professionalmente si associò ad Alan Cohen e John Miller, suo futuro secondo marito, lo studio cambiò presto nome in Piano plus Rogers. I due, meno che quarantenni, vinsero il concorso per il Centre Pompidou nel 1971 e diventarono nell'immediato i ragazzacci dell'architettura internazionale per l'irriverenza del loro progetto e anche una piccola dose di follia. Una roba neofuturista alla Archigram, una citazione all'utopico e mai costruito Fun Palace di Cedric Price, o era anche per merito di Jean Prouvé che si trovava in commissione? Tant'è, su 700 candidati, quella specie di edificio macchina con i tubi a vista come quelli di una raffineria di petrolio, con l'unica differenza che erano vivacemente colorati come i vestiti di chi l'aveva progettati, d'altra parte, ebbe la meglio. Non parlando in francese, sentì questa signorina che mi ripeteva «Laureate, laureate!» per dirci che avevamo vinto. E io rispondevo «Sì, sono laureato al Politecnico!» Questo è quello che raccontò Piano, mentre Rogers venne preso direttamente ad ombrellate da una turista che osservava stupefatta quell'architettura così strana quando le confessò che l'aveva disegnata lui. Grazie a questa fortunata, fortunatissima esperienza, che vide Piano e Rogers protagonisti anche insieme al quasi mai citato Gianfranco Franchini, concorrente con loro, e al formidabile ingegnere Peter Rice, i Bad Boys vennero presto proiettati sulla scena mondiale dell'architettura, ma tempo di festeggiare che ancora una volta le strade si separano. Piano preferisce Parigi, Rogers preferisce Londra e nel 1978 i due intraprendono percorsi differenti nell'ottica di definire uno stile più personale. Piano si mette in società con l'ingegnere Peter Rice, insieme al quale lavorerà sino al 1981 per poi fondare Renzo Piano Building Workshop, ma si stacca però dal puro high-tech, sposando il contesto e i materiali locali che diverranno i due fattori cardine di tutti i suoi progetti. Mentre Rogers fonda la Richard Rogers Partnership con altri membri nel 1977, ribattezzata poi nel 2007 Rogers Stirk Harbor, con l'ingresso dei giovani Graham Stirk e Ivan Harbor. Per quanto Rogers stesso non amasse la definizione high-tech, perché ripeteva «anche la cupola del Brunelleschi era high-tech», letteralmente nei suoi progetti gioca con le strutture come fossero dei pezzi del meccano giganti, alternando il tradizionale connubio acciaio vetro a giocosi e vivaci macro dettagli verniciati dal sapore pop. I temi dell'architettura Inside Out, per citare il titolo della mostra monografica su Rogers tenutasi a Londra nel 2003, ossia quell'architettura che ragiona al rovescio, proiettando verso l'esterno elementi strutturali e funzionali quali tubature, servizi, scale ed ascensori, questo sia per liberare gli interni da ingombri, sia per evidenziare l'importanza di tali elementi, tornano dunque prepotentemente nel linguaggio di Rogers dopo l'esperienza del Beaubourg, ed in particolare confluiscono in uno dei suoi più iconici edifici della fine degli anni 70, il Lloyd's Building di Londra, prima importante opera della maturità, che è quasi un'ironia della sorte se pensiamo che Rogers discende proprio dalla famiglia fondatrice delle prime assicurazioni del mondo, le Generali. Il complesso esalta le cromature, le trasparenze, senza lasciare spazio al colore però, e la grande room viene lasciata libera e ordinata, sovrastata da gallerie che a loro volta sostengono una scatola trasparente alta 60 metri, la cui volta a botte omaggia, con fare quasi pittoresco, lo storico Crystal Palace di Joseph Paxton. Nel 1976 Rainer Banham lo definì la nuova versione monocroma e monumentale dell'high-tech, che senza dubbio segna un passo avanti nell'evoluzione epica del tardo modernismo, lo stile che si pensava sarebbe morto. Con il tempo il linguaggio dell'architetto si fa fortemente espressivo e meno citazionista, fatta forse eccezione per qualche opera di Jean Prouvé. Ricorre a strutture ramificate, cavalletti biforcuti, travi reticolari alleggerite e ne enfatizza i dettagli e le qualità estetiche attraverso il colore. Ne sono un esempio lo stabilimento Fleetguard, la fabbrica Idmos a Newport nel Galles e il centro di ricerche PA Technology a Princeton, tutte sostenute da coloratissime sovrastrutture astralli che attorniano in alcuni casi anche gli impianti lasciati a vista sul tetto. Non molto diversa in questo senso, ovvero con lo scopo di coprire la maggiore luce possibile senza l'ausilio di pilastri intermedi, è la concezione strutturale del londinese Millennium Dome del 1999, il cui tendone è sostenuto da 12 bracci tirantati alti 100 metri. Questa struttura, costata 43 milioni di sterline, progettata insieme allo studio di ingegneria Bureau Happold, è stata pensata per ospitare eventi sportivi nonché quelli del Millennium Experience, manifestazione britannica che festeggiava l'arrivo del terzo millennio, appunto. L'edificio, che oggi prende il nome di O2 Arena, ricorda in effetti le fattezze del Dome of Discovery, costruito nel 1951 da Ralph Tubbs per il Festival of Britain, opera che colpì molto Rogers da giovane. La cupola di Tubbs effettivamente somiglia a un Millennium Dome capovolto e i suoi cavalletti radiali e reticolari a V, un po' alla palazzetto dello sport di Nervi, per intenderci, anche se perdonatemi per il paragone che insomma poco centrato, ricordano moltissimo le antenne strallate e alleggerite dell'opera di Rogers. Fra le altre architetture meritano una menzione il Kabuki Cho Building a Tokyo, che con le sue linee inclinate, i blocchi e le scale sospese sembra anticipare, seppur in piccolo, la sede televisiva Channel 4 di Londra, il più famoso edificio per uffici a Potsdamer Platz a Berlino, poi ancora il Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo del 1989 e i due grattacieli londinesi Wood Street del 1999 e il Leadenhall Building del 2014, chiamato la grattugia, the cheese grater, per la sua forma inclinata. Questi ultimi mostrano, in una chiave forse più sobria e trasparente di altri progetti, le strutture e i collegamenti naturalmente lasciati a vista. Il colore c'è, però evidenzia, in questi casi, solo alcuni dettagli. Anche il Three World Trade Center, grattacielo facente parte della ricostruzione dell'omonimo complesso in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001 e situato al 175 di Greenwich Street di New York City, vicino al World Trade Center Transportation Hub di Calatrava, adotta una soluzione altrettanto elegante, dei pilastroni reticolari esibiti su tutto il prospetto esterno completamente vetrato. Più esuberanti e forse da includere nella lista dei progetti più belli di Rogers sono i terminal aeroportuali, non tanto quello di Marsiglia, non tanto quello dell'aeroporto di Heathrow, comunque bellissimo, del 2008, quanto quello del Barajas di Madrid del 2006, in cui l'architetto ricorre a strutture ramificate e cavalletti biforcuti dai mille colori per sostenere una magnifica copertura d'onda, che spesso ripete, e distinguere come una leggenda le varie zone del terminal. Ora però vi parlo un po' della persona che era Rogers, l'architetto sempre solare e sorridente che alle cravatte preferiva in assoluto indossare bretelle dai colori sgargianti. Laburista nell'anima, per quanto apparentemente champagne socialist, case davanti al Royal Hospital di Christopher Wren, la moglie che ha un ristorante super chic, vacanze nel Chianti, Shire a Pienza in particolare, molti progetti situati in luoghi simbolo del capitalismo finanziario, eccetera, eccetera, prese comunque parte ai movimenti per i diritti civili e alle lotte sociali post 1968. E proprio in una di queste manifestazioni conobbe Ruthie Elias, attivista figlia di immigrati ebrei che sposò nel 1973. Dedicò gran parte della sua carriera matura non solo ai suoi edifici, ma a questioni ben più ampie ed in particolare alla sostenibilità. Basti pensare che nel 1995 fu il primo architetto a tenere le REIT Lectures annuali della BBC con una serie di 5 conferenze intitolate Sustainable City, poi riadattate nel libro Cities for a Small Planet. Ed era dedito anche all'urbanistica, ovviamente, e si spese tantissimo per la sua Londra. In occasione della mostra London As It Could Be, tenutasi alla Royal Academy nel 1986 e comprendente anche i lavori di James Stirling e Norman Foster, Rogers presentò una serie di proposte per la trasformazione di una vasta area del centro della città, poi ahimè respinte poiché ritenute impraticabili dalle autorità. Ma due anni dopo, a Hammersmith, prima periferia di Londra sulle sponde del Tamigi, firma il piano di riqualificazione di un'area dismessa, anche se non riuscirà a compiere un recupero integrale del waterfront. Qui realizza svariati edifici residenziali ex novo e converte alcune preesistenze industriali, una delle quali viene trasformata in sede dello studio, che peraltro ha brillato per regole interne. Fu il primo a prevedere per statuto che i soci non potessero guadagnare più di 6 volte la paga di un architetto junior, a dare permessi retribuiti di maternità e paternità ai dipendenti, nonché altri benefit, a rifiutare commesse da parte di clienti che trafficano in armi o altro, a devolvere ogni anno una parte degli introiti per cause di beneficenza mirate e concordate da tutti i collaboratori. E questo a partire dagli anni della Lady di Ferro, Margaret Thatcher. Proprio ad Hammersmith, la moglie Ruthie, che è una chef britannica di origine americana, tra l'altro credo che abbia anche un podcast in cui parla di cucina fondamentale, ha aperto il River Café, oggi ristorante stellato e tempio della cucina italiana a Londra, nato inizialmente come una sorta di mensa per sfamare il personale dello studio del marito, che ovviamente è anche il progettista degli interni di questo bellissimo ristorante. Nominato barone Rogers di Riverside e posto alla guida della Urban Task Force laburista da parte di Tony Blair, ha aiutato ad identificare le cause del declino urbano e a stabilire una visione di sicurezza, vitalità e bellezza per le città britanniche, immaginate da lui compatte, modernizzate, servite, rispettose dell'ambiente e contro ogni tipo di ghetto, sia per i poveri nelle periferie, sia per i ricchi delle gated communities. Questo lavoro è stato magistralmente raccontato nel libro Towards an Urban Renaissance, testo che, unitamente all'autobiografia A Place for All People, evidenzia come gli anni 80 e 90 siano stati per Rogers del tutto dedicati alle battaglie politiche e culturali volte a migliorare lo spazio pubblico, in particolare quello della città di Londra, vedasi la pedonalizzazione di Trafalgar Square. E tutto questo per la felicità del suo avversario pubblico principale ed acerrimo nemico dell'architettura moderna, il principe Carlo. Nell'autobiografia c'è peraltro un intero paragrafo molto sarcastico a lui dedicato ed intitolato I brufoli del principe Carlo. Rogers è stato eletto presidente del panel della Greater London Authority for Architecture and Urbanism e dal 2001 al 2008 è stato consigliere capo per l'architettura e l'urbanistica dell'allora sindaco di Londra, Ken Livingstone, ruolo che poi ha mantenuto sino al 2009 sotto Boris Johnson. Richard Rogers si ritira dalle scene e dal suo studio nel 2020. A causa di una caduta purtroppo si ammala, la pandemia non lo aiuta e lentamente si spegne il 18 dicembre 2021 ad 88 anni. La vita lo ha premiato con i massimi riconoscimenti, fra questi il Pritzker Prize, il Nobel dell'architettura, il Leone d'Oro della Biennale di Venezia, la Riba Gold Medal, il Premio Imperiale, lo Stirling e moltissimi altri. Anche se però non gli ha risparmiato alcune amarezze e sofferenze personali, come lo scenario politico contemporaneo a lui avverso e la dolorosa perdita del quinto figlio, il più giovane dei due avuti dalla seconda moglie Ruth e scomparso in circostanze tragiche nel 2011 in Italia. Chiudo questa puntata citando le parole di Renzo Piano, amico fraterno di Rogers dal 1969, anno in cui i due si conobbero alla AA School di Londra in qualità di giovani docenti. Eravamo due ragazzacci dai capelli lunghi. Sembravamo scappati di casa. Io lo chiamavo vecchio perché aveva 4 anni più di me, anche se allora avevamo solo 30 anni. Qualche anno fa ci siamo incontrati quasi per caso come relatori di un convegno. Lui era diventato Lord, io senatore a vita. Davvero buffo come due ragazzacci che avevano esordito negli anni 60 a Londra si ritrovassero ad avere entrambi un ruolo politico, nel senso originale e bello del termine, da polis, città, in greco. Noi due non abbiamo mai dimenticato il giuramento degli eletti di Atene. Giuro, ateniesi, che vi consegnerò una città più bella di quella che mi avete affidato. Ed è questo il senso del suo lascito, perché Richard non era solo saggio, lucido, limpido, elegant, come dicono gli inglesi riferendosi alla bellezza raffinata, ma aveva un'idea di città in cui la gente trovasse luoghi dove condividere la cultura, il sapere, i valori, che è anche la mia idea di città. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, ammetto che è stato faticoso scriverla e registrarla. Mi scuso inoltre per l'interruzione delle pubblicazioni durata alcune settimane. Purtroppo non ho attraversato un bel periodo dal punto di vista della salute e mi sto ancora riprendendo, ma la discesa è finalmente iniziata. Come al solito vi invito a seguire Dannati Architetti su Instagram, @ Dannati Architetti Podcast, e a visitare il sito www.dannatiarchitetti.com per scoprire le puntate esclusive del club. Tra l'altro, la prossima sarà proprio dedicata all'high tech. Detto questo, buon Natale, buone serene feste, a presto qui su Dannati Architetti.